11.45, terza pagina di oggi. Andiamo un po' indietro nel tempo, in particolare nell'Ottocento. Sappiamo che quella era l'epoca dei Grand Tour della Svizzera romanda, che era spesso una tappa importante di questi giri che i nobili, giovani rampolli dell'alta borghesia e della nobiltà nord-europea facevano per formarsi, per così dire, alla vita adulta in alcuni casi, ma in tanti altri casi erano adulti che invece se ne stavano via qualche anno alla ricerca della bellezza che le zone più a sud potevano offrire. Di questo si sa molto, meno si sa forse della presenza in Svizzera, un po' prima, nel secolo precedente, nel Settecento, di quel fervore intellettuale che poi noi oggi studiamo sotto il nome di Illuminismo, il secolo dei lumi, spesso è chiamato il Settecento. E la Svizzera francese, peraltro, fu uno dei luoghi in cui l'Illuminismo non solo venne esportato, ma si espanse e fu anche uno spazio di discussione, di riflessione. Lumière Lausanne indaga proprio, un progetto di ricerca dell'Università di Lausanne, indaga proprio sul passato culturale e intellettuale della Romandia nel secolo dei lumi. Tra le più rilevanti scoperte più recenti c'è quella anche dell'esistenza di una società letteraria filosofica erudita, potremmo dire, proprio a Losanna, che è stata studiata dallo storico Damiano Bardelli. Damiano Bardelli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. Buongiorno anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 2.
Damiano Bardelli, ricercatore, storico e autore proprio di una tesi di dottorato all'Università di Losanna che è appena stata pubblicata dalla Liverpool University Press. Il titolo è La Société littéraire de Lausanne, Sociabilité et débat des réformes. Perdonate il mio pessimo accento in francese. Ma cosa sappiamo, Bardelli, ad oggi, grazie anche a questo progetto di ricerca dell'UNIL, del dinamismo intellettuale della Svizzera romanda all'interno del movimento illuminista?
Allora, la Svizzera romanda e in particolare Losanna e Ginevra erano due importanti crocevia, come lei ha menzionato, dei viaggi di formazione della nobiltà e delle famiglie borghesi, ricche, britanniche in particolare dell'epoca, ma erano anche dei centri intellettuali abbastanza importanti, non per niente Jean-Jacques Rousseau veniva da Ginevra. E nei nostri progetti di ricerca ci siamo focalizzati in particolare su Losanna e dintorni e abbiamo constatato che c'era effettivamente una grande effervescenza intellettuale, culturale, un mondo dell'editoria molto vivo che si alimentava grazie anche ai divieti in Francia, alla censura che non si applicava in Svizzera e quindi permetteva di pubblicare opere dell'illuminismo liberamente, di farle circolare, ma anche una circolazione di persone, quindi di viaggiatori che arrivavano a Losanna, di esiliati che si rifugiavano a Losanna o dintorni. Lo stesso Rousseau Ginevrino visse a Parigi diversi anni, ma poi dovette ripiegare sulla Svizzera romanda per sfuggire appunto alle persecuzioni politiche a cui era sottoposto. E quindi ecco, in questo grande calderone di persone di diverse origini, perché questi viaggiatori, questi esiliati che vivevano a Losanna erano sì francesi, ugonotti, ma c'erano anche russi, polacchi, scandinavi, tedeschi, soprattutto tanti britannici, moltissimi già prima dell'Ottocento, in particolare tanti scozzesi, che era uno dei grandi centri dell'illuminismo, e questo ha creato un terreno fertile per una cultura dell'illuminismo anche in città come Losanna, che non sono i primi posti che vengono in mente quando parla di lumi.
E a proposito di questa società letteraria, che quindi ritorna alla luce grazie anche al suo studio, dicevamo, è una società attiva, potremmo dire, più o meno per un decennio. Siamo tra il 1772 e il 1783, quindi qualche anno prima poi della Rivoluzione francese e della valanga che seppellisce per un po' di tempo una gran parte del sistema politico europeo. E ricerca, società, questa scoperta, dicevamo, grazie allo studio di una collezione manoscritta che fino ad ora era rimasta inedita. Di che cosa stiamo parlando? Perché una collezione manoscritta in questo caso rappresenta una testimonianza eccezionale per certi versi?
Allora, prima di tutto naturalmente il lavoro dello storico dipende spesso dalle testimonianze passate, in particolare scritte. Quindi tutto ciò che non lascia una testimonianza di questo tipo spesso viene dimenticato. Nel caso di questa società, bisogna prima di tutto precisare che le società di questo tipo erudite, in cui la società si chiama letteraria, ma non si occupava di letteratura, si occupava di filosofia, di discussioni politiche, economiche, e questo tipo di società era estremamente diffuso nell'Europa del Settecento, ce n'erano a centinaia, a decine nella sola Svizzera, e quello che rende questa società particolarmente interessante è l'aver conservato delle tracce scritte minuziose della propria attività, cioè nello specifico dei regolamenti di come veniva organizzata la società, che è abbastanza comune per le società di questo tipo, i saggi scritti dai membri per alimentare le discussioni filosofiche, e anche questo non è così raro da trovare, ma soprattutto ha lasciato dei verbali dettagliati delle discussioni, e questo, a mia conoscenza, è uno dei tre casi esistenti in Europa per il Settecento, e uno dei tre si trova, uno degli altri due si trova a sua volta a Losanna, che quindi doveva avere stabilito l'elite locale, una forma di pratica della cultura dei lumi che differisce da quella degli altri centri europei, almeno questo è un po' quello che si sembra intuire.
È, devo dire, molto affascinante. Possiamo immaginare anche il brivido di eccitazione che coglie lo storico che si imbatte in un documento così, così unico, come proprio il poter guardare dentro a come ragionavano le persone iscritte a un club, a una società di questo tipo. Che cosa è emerso? Che idea si è fatto da storico del modo in cui ragionavano queste persone, delle differenze che c'erano nel ragionare sui massimi sistemi 3 secoli fa, 2 secoli e mezzo fa, rispetto a oggi?
Beh, rispetto a oggi, parto da quest'ultima parte, è senz'altro interessante notare come si sia un perso l'impressione nel corso del XX e poi oggi dell'inizio del XXI secolo, l'abitudine di trovarsi tra persone con profili comunque diversi, nel senso che non appartenevano necessariamente agli stessi gruppi politici, non avevano necessariamente le stesse idee, per quanto naturalmente erano tutte persone dell'elite, e non appartenevano neanche alle stesse origini, perché questa società, certo losannese, basata a Losanna, ma si nutriva soprattutto di questa ricca comunità di stranieri che abbiamo già menzionato, e più della metà dei membri della società erano stranieri, anche questo è un fatto unico in Europa per l'epoca, e quindi trovarsi con dei profili così diversi a discutere di questioni filosofiche, che oggi non è estremamente eccezionale, all'epoca era un fatto quasi banale per le elite europee, e senz'altro favoriva una comprensione tra diverse discipline, tra diversi gruppi di interesse, cose che oggi ho l'impressione si siano un po' persi. Quello che ci dice invece rispetto al Settecento in quanto tale concerne il modo, a mio modo di vedere in ogni caso, concerne il modo di interpretare l'illuminismo, perché per molti anni si è letto l'illuminismo come un fenomeno francese, per non dire parigino, legato all'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, e che poi era sfociato, insomma, nella grande ondata che lei ha evocato, rivoluzionaria della fine del secolo, ma poi poco a poco nel corso del XX secolo ci si è resi conto che l'illuminismo era molto più che le idee del centro parigino, che si diffondevano nel resto del continente, c'erano tanti centri importanti in Italia, in particolare Milano, il gruppo dei Fratelli Verri e Beccaria, ma anche in Germania, attorno a diverse università, e la Scozia, che era un centro di grande vivacità intellettuale. Un Adam Smith, che oggi viene spesso citato in dibattiti economici, fa parte dell'illuminismo scozzese, uno scozzese che ha sviluppato le sue idee a quell'epoca lì. E quello che secondo me la società letteraria ci dice rispetto a questi gruppi di discussione, alla dinamica dell'illuminismo, è che può capire l'illuminismo focalizzandosi esclusivamente o su una scala europea, cercando di avere una visione d'insieme, o esclusivamente sulla dimensione locale, ma che bisogna tener conto del fatto che anche i pensatori che si muovono in un ambiente locale fanno riferimento a un quadro intellettuale che è condiviso su scala europea, perché anche gli scozzesi leggono Rousseau
Certo.
e anche i tedeschi leggono Beccaria. E ne esce quindi una dinamica dialettica tra la dimensione locale e europea che poi porta il pensiero illuminista a evolvere nel corso del XVIII secolo e poi a sfociare nelle idee che saranno quelle dell'inizio del XIX.
Eh sì, che poi in realtà poi non è una regola, ma chiamiamola regola, è qualcosa, è un fenomeno che poi ritorna. Io mentre l'ascoltavo pensavo anche, ad esempio, al pensiero anarchico, a come pensatori provenienti da tutte le parti d'Europa si fossero, per esempio, incontrati anche spesso in Svizzera, a Monte Verità, per esempio, o pensavo anche alla Fondazione Eranos. Ci sono questi luoghi in cui da tanti posti diversi, da tante culture diverse, convergono persone che hanno in comune alcuni punti e il resto dei punti li mettono in discussione in questi luoghi e attraverso questa discussione tutti crescono, tutti evolvono. Da questo punto di vista, l'Osanna come teatro di evoluzione, di pensiero, con provenienze così diverse, lei citava la Scozia, ma comunque veramente c'era mezza Europa in questa società letteraria, che benefici ne trae? Noi possiamo comprendere anche da un punto di vista storico che conseguenze ha avuto il pensiero, come si sviluppava in questa società letteraria, nel mondo politico, nella socialità losannese di quel momento, di quell'epoca?
Allora, una caratteristica, cioè c'è una lettura dell'illuminismo che è stata proposta diversi anni fa da uno storico italiano estremamente brillante, tra l'altro militante antifascista, inviato al confino durante il ventennio, che proponeva di interpretare l'illuminismo come un movimento di riforma, quindi un pensiero che si propone di cambiare la realtà per renderla più conforme a certi ideali utopici. E constatava questo storico Franco Venturi che questa dinamica intellettuale è molto forte, ma resta spesso su carta. C'è una forte difficoltà dei pensatori dell'epoca, sebbene molti siano poi espressione delle stesse élite d'antico regime, c'è una forte difficoltà a concretizzarle, a implementarle, che è dovuta alla rigidità delle strutture d'antico regime, alla rigidità delle istituzioni d'antico regime, che in principio non ammettevano il principio stesso di riforma, non era qualcosa di concepibile, per cui solo poche sacche di governi particolarmente autocratici e sensibili all'ideale illuminista hanno potuto effettivamente implementare delle riforme in questo senso perché avevano i mezzi. Bisogna dire che la Svizzera all'epoca era uno degli stati istituzionalmente più immobili, perché era una repubblica e non una monarchia assoluta come erano quasi tutti gli stati europei dell'epoca, il che rendeva il processo di riforma virtualmente impossibile, perché la repubblica era basata su una concordanza di interessi tra i diversi gruppi di interesse, mi scuso per la ripetizione, delle élite, e ciò portava a una forte stasi politica e anche in un certo senso filosofica all'interno delle stanze del potere. Per cui società come la società letteraria di Losanna ci dicono molto sul piano delle idee, ma ci dicono meno, o forse ci dicono molto anche sul piano della realtà politica e istituzionale, in quanto poi non sfociano su quasi nulla. Senza
Io vorrei. Prego,
dimenticare, scusi,
prego, no, mi
chiudo
scusi.
velocissimo la
Sì.
parentesi, che Losanna all'epoca era un territorio soggetto della Repubblica di Berna, quindi non aveva neanche una piena autonomia politica, per cui era altamente sensibile per dei losannesi andare a dire ai bernesi cosa si dovesse fare politicamente, quindi anche quello senz'altro frenava gli animi.
Per chi volesse approfondire, c'è il sito www.lumiere.unil.ch dove si trovano alcuni degli aspetti che abbiamo discusso e anche alcuni degli aspetti della ricerca di Damiano Bardelli. Io prima di salutarla, Bardelli, proprio in un minuto, le volevo chiedere anche qualcosa sul suo nuovo progetto di ricerca. Siamo sempre nel XVIII secolo e lei sta ragionando, sta studiando intorno alla povertà all'interno del pensiero riformista dell'illuminismo nel contesto svizzero, francese e britannico. Ci dà qualche anticipazione, così, giusto prima di salutarci, poi magari ci torneremo più in là quando avrà consolidato i risultati di questo studio.
Sì, speriamo. Dunque, all'epoca la povertà è uno dei grandi problemi sociali dell'Europa, perché la società europea in buona parte è composta di persone che stentano a sopravvivere, è una lotta quotidiana per la sopravvivenza, e non è quindi sorprendente che molti pensatori illuministi si fossero chinati sulla questione, cercare di capire come risolvere il problema della povertà e come sollevare grandi masse della popolazione da quella povertà. Quello che però non è stato fatto è stato studiare questo pensiero sulla povertà. Molti storici hanno a lungo considerato che questo interesse per questo problema sociale fosse una novità del XIX secolo, con lo sviluppo dei socialismi, del liberalismo. E, ecco, ci si è accorti in questi ultimissimi anni che no, come forse sarebbe stato legittimo immaginare già da un po', anche il pensiero illuminista si occupa di questa questione, e la Svizzera è particolarmente interessante per studiare questo caso, in quanto situata al centro dell'Europa, molto ricettiva a quello che avveniva attorno, e permette di, comparando con Francia e Gran Bretagna, di studiare in dettaglio le dinamiche europee di questo pensiero di riforma illuminista sulla povertà.
È un tema molto interessante per noi, direte due, sono sicuro anche che intriga il nostro pubblico. La prenoto già, Vardelli, per una pagina in futuro quando ci racconterai i risultati di questa ricerca che sta conducendo. Intanto grazie e buon lavoro, a risentirci.
Grazie, arrivederci.